La Zanzara con Alessandro Milan.
Eccoci qua alle 18:42 minuti, cari ascoltatori. La Zanzara è radio24.it per le vostre mail, 800 24 0024 per i vostri messaggi, invece il 349 238 6666. Ci sono anche stasera, anch'io, ma torna Cruciani, continuate a tartassarmi, torna, abbiate pazienza, il TG2.
Intercettazioni dice ci vuole un'intesa tra Berlusconi e il capo dello Stato. La Buongiorno presenta una relazione con richiesta di modifica del DDL. Gasparri, testo non blindato. Accordo al vertice di Bruxelles per introdurre una tassa sulle banche dei propri paesi. Sul debito Tremonti dice per Berlusconi un successo straordinario. A Genova condannato ad un anno e quattro mesi l'ex capo della polizia De Gennaro al processo d'appello per il blitz alla Diaz durante il G8 del 2001, ribaltata la sentenza di primo grado. Ai mondiali in Sudafrica continua la corsa dell'Argentina di Maradona che travolge la Corea del Sud per 4-1, la Grecia vince con la Nigeria 2-1, stasera Francia-Messico.
Vabbè, i mondiali, andiamo subito a studio aperto.
22 morti, caos e devastazione. La Francia fa i conti con l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il sud del paese e soprattutto l'entroterra di Saint-Tropez. Ecco le immagini del disastro. Tromba d'aria in Toscana, nubifragi e alluvioni al nord. La tempesta arriva anche in Italia. Osservati speciali fiumi di Piemonte e Lombardia. Danni all'agricoltura per milioni di euro. La morte di Stefano Cucchi, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 13 persone, medici, infermieri e agenti penitenziari. La madre del giovane finalmente la verità, poi verrà la giustizia.
Allora, questi titoli principali di studio aperto. Ieri ci ha telefonato in trasmissione il consigliere comunale di Venezia, Marco Gavagnin, della lista 5 Stelle, lista Beppe Grillo, e lui ha avuto una lamentela che ha fatto anche molto breccia dai nostri ascoltatori, una lamentela da fare. Su cosa?
Io personalmente prima delle elezioni mi si prospettava uno stipendio diciamo di 1200-1300 euro e questo credevo mi permettesse appunto di svolgere esclusivamente quella professione nell'interesse appunto dei cittadini. Il lavoro è tantissimo e tutta la settimana dal lunedì al venerdì sei impegnato tutto il giorno. Con i nuovi tagli lo stipendio verrà dato in maniera proporzionale a quello del sindaco, ovvero un quinto dello stipendio del sindaco meno il 10% meno il 27%. Alla fine ti restano 1000 euro scarsi.
Insomma, Marco Gavagnin dice: dovevo guadagnare 1300 euro a fare politica, invece con i nuovi tagli arrivo a 1000 euro scarsi. Di politica non vivo. Io voglio salutare Antonello Linari. Buonasera.
Buonasera.
Antonello Linari è il capogruppo del Partito Democratico alla provincia di Pescara. E allora con Antonello Linari, capogruppo del PD alla provincia di Pescara, leggo oggi sul Messaggero: rivolta bipartisan alla provincia di Pescara. Dopo i tagli non arriviamo a fine mese. Che avete fatto?
Ma non abbiamo fatto nulla di strano, abbiamo soltanto sollevato un problema di carattere nazionale che interessa anche coloro che ricoprono due cariche. Lei deve sapere, tutti gli ascoltatori, che io sono stato eletto sindaco del mio paese, Torre dei Passeri.
Ah, lei anche sì, lei anche sindaco. Anche sindaco. Oh, accidenti, è uno di quelli che tiene due poltrone, è consigliere.
Ma attenzione, Io sono stato eletto con il 90% dei consensi.
E complimenti.
Grazie, ma tutto questo, guardi, che è sottoposto ad un lavoro straordinario di 16 ore al giorno.
Sì.
E sono stato eletto in provincia di Pescara.
Sì.
Sono stato il primo degli eletti per il Partito Democratico con una percentuale di voti del 43%.
Sì, ma voi che avete fatto come capogruppo, non solo lei del PD, ma anche il capogruppo del PDL, Rialzati Abruzzo e UDC, certo. Avete scritto anche al Senato e alla Camera a dire come consiglieri della provincia da 1300 euro, come ci ha detto il consigliere comunale di Venezia ieri, ora con i tagli riparametrati che non voglio stare a spiegare, ma arriviamo a 1000 euro al mese. È un...
Lordi, ma per me si toglierebbe l'indennità completamente, per cui la sottolineatura mia è quella che i ricchi possono fare politica e chi si dedica agli interessi dei cittadini no. Lei mi chiama, voi mi chiamate adesso, io sono all'assemblea del Lato, l'ambito territoriale ottimale, dove l'assemblea dei sindaci sta votando l'aumento delle tariffe dell'acqua.
Quindi adesso lei la chiamiamo come sindaco in questo momento, non come presidente, non come capogruppo.
Potete chiamare sempre sempre come mi chiamano tutti i cittadini.
Vabbè.
Quindi io sto votando contro l'aumento delle tariffe dell'acqua. Ecco, mi stanno chiamando che devo andare. Ogni famiglia ogni anno pagherà in provincia di Pescara circa 50 euro in più.
E ci faccia la votazione in diretta, però stia con noi ancora due minuti, Linari, se no ci crea un problema.
Rientri
col telefonino, ci dica anche come vota a sto punto. Però Linari, mi scusi, avete detto che si guadagna poco da consigliere della provincia.
Non è che si guadagna, attenzione, questo non è un guadagno, non è un guadagno, un lavoro, questo è un modo per poter occupare e dedicarsi ai cittadini, è un'indennità prevista dalla legge e non è il consigliere regionale che si decurta il 10% di indennità, si decurta 700 euro
sì.
perché ne prende 7.000.
Certo.
Invece ai consiglieri provinciali che stanno sul territorio viene annullata.
Ma lei non crede che il problema dell'Italia sia il contrario? Cioè una pletora di persone che vivono con la politica,
no,
anche con gettoni?
Le faccio questo calcolo. Se 8.000 sindaci in Italia prendessero la doppia indennità, ci sarebbe una spesa di circa 5 milioni di euro.
Sì.
Lei mi deve dire, con 5 milioni di euro Berlusconi che cosa ci fa? Fa un assegno e li incassa. Va bene?
Guardi che però mi risulta che al Partito Democratico le hanno fatto un po' una reprimenda oggi per questa lettera.
Sì, con demagogia e populismo.
Ah.
E invece il Partito Democratico, invece di difendere praticamente i diritti dei cittadini, almeno da parte mia, fa populismo e demagogia.
Ma lei del Partito Democratico come si permette?
Certamente, come mi permetto? Io provengo da un'alta democrazia, ho 56 anni e vengo da tradizioni molto democratiche, quindi questi incontri e scontri sono all'ordine del giorno.
Ma qua si dice sì, bisogna chiudere le province e lei ci dice che i consiglieri provinciali guadagnano poco.
Non dico che guadagnano poco, le indennità sono ridotte all'unicino.
Da 1.348 euro a 1.000 euro lordi. Sa quanto guadagnano in Svizzera l'assemblea?
No, io faccio riferimento all'Italia,
no,
ancora faccio l'amministratore europeo.
No, zero.
Ho capito.
No, cioè, perché in Svizzera si pensa che la politica non sia un mestiere, sia una passione civile.
Sì, però mi risulta che tutti gli italiani vanno lì a depositare sui conti evidentemente cosucce che non possono fare in Italia.
Tutti gli italiani, tutti proprio no.
Tanti, voi di Sole 24 Ore ogni tanto vi occupate di queste cose.
Come no, certo, gli evasori fiscali in Svizzera ci sono.
Differenziamo un po' le cose, non facciamo anche in questo incontro telefonico populismo e demagogia.
Senta, però lei che dice, Linari, non c'è un po' di... Voglio dire, cioè, i politici, i consiglieri provinciali che scrivono a Camera e Senato e dicono da 1.348 euro al mese ne guadagniamo 1.000, una miseria.
Non bastano per le spese, per fare l'amministratore provinciale. Mica io ci faccio i mutui.
Sì, ma uno...
Non bastano per le spese.
La politica mica è obbligato a farla, poi mantiene il proprio lavoro mentre fa il...
Sì, sì. Ma lei mi venga a trovare al paese dove faccio il sindaco.
Come sindaco?
Mi venga a trovare e guardi che cosa abbiamo combinato a Torre dei Passeri. Che straordinario salto di qualità ha fatto la mia città.
Ma io le credo, poi guardi, non le devo credere io, le devono credere i cittadini, l'hanno votata col 90%, però
ci mancherebbe.
Presidente, qui cioè, la questione è che mentre la gente perde il lavoro,
guardi,
comunque
le porto questo esempio,
sì,
mi porti
un esempio.
Su, per quanto riguarda quanto populismo e demagogia si fa, la senatrice Finocchiaro, presidente del gruppo del Partito Democratico, si è scagliata contro i giudici di Pescara perché ha trovato inopportuna la pubblicazione di certe...
Di Del Turco. Avevamo ospite Del Turco un paio di sere fa.
Benissimo.
A questo orario.
E anche a Nicola Latorre,
sì,
che lei conoscerà.
Sì, del
PD. Questi due straordinari personaggi devono sapere che sono loro i legislatori. E loro devono fare le leggi affinché queste cose non vengano...
Ma lei parla come uno del Popolo della Libertà, lei del Partito Democratico.
No, io sono sostenitore dei diritti dei cittadini. Non faccio né populismo e né demagogia.
Insomma, lei quindi
tranquillo per
rivendica il fatto di dire 1.000 euro al mese,
no,
da 1.300...
No, non faccia...
No, vabbè,
non faccio,
ma...
Non rivendico, rivendico praticamente...
A dire è ridotto al lumicino, l'ha detto...
A poter difendere le istanze dei miei concittadini, poi soltanto questo.
Le doppie poltrone vanno bene, sì.
Se elettive, sì. Guardate quanto guadagnano coloro che rappresentano in seconda istanza enti sovraccomunali, eccetera.
Capogruppo e sindaco, sì. Io la saluto, ha votato nel frattempo? Sì.
No, ho ancora tempo, sì, stanno intervenendo. Mi faccia qualsiasi domanda, ma stia tranquillo che la difesa dei diritti dei cittadini è sacrosanta.
No, ho capito, ma la difesa dei diritti dei cittadini si può fare anche gratuitamente,
con l'impegno, per i più deboli.
Ma gratuitamente non si può fare, eh? Cioè, voglio dire, come passione civile.
Se io prendessi 10.000 euro al mese, come prendono, anzi 20.000, come prendono i parlamentari che dicono che si riducono gli stipendi, le indennità, e tutto questo dovrà essere regolamentata, questa attività, da successive iniziative parlamentari o quant'altro. E bisognerà vedere quando lo faranno. Quelle sono percentuali da tener presente su 1.000 parlamentari.
No, e invece vengono a toccare da 1.348 a 1.000 euro lordi i consiglieri. Vabbè, ma questo è l'oggetto
della... è simpaticissimo.
Ma anche lei, sindaco, ma questo è l'oggetto della vostra lamentela, come la vogliamo chiamare?
Certamente.
Vabbè, la ringrazio, vabbè. Sindaco.
Grazie a voi.
Buona serata, voti.
Salve.
Franca dalla provincia di Milano.
Buonasera, io sono consigliere comunale a Sesto San Giovanni, sono da 7 anni.
Guardi, mi apre il cuore, la mia città natale, io sono di Sesto San Giovanni. Dica.
Allora, noi prendiamo un rimborso, un gettone di presenza che dà alla fine dell'anno, tutto compreso, 1.000 euro lordi all'anno.
All'anno.
Cioè, sono consigliere... 7 anni che sono in consiglio comunale e secondo me, le dico la verità, quello che ci danno è più che sufficiente per il lavoro che ci viene chiesto. Io credo che si dovrebbero vergognare. Ho sentito, diceva lei prima, io ieri sera non ho ascoltato, che ieri sera ha telefonato un consigliere della lista 5 Stelle lamentandosi perché voleva vivere di politica facendo il consigliere comunale. Ma che si vergogni! Il consigliere comunale non deve vivere di politica, fa un lavoro, va alla sera o al pomeriggio tardi, essendo in ferie pagate, perché quando ha al consiglio comunale interviene, parla e poi va e lavora.
Poi ci ha fatto specie perché sa la lista Beppe Grillo.
Ha capito, se questi sono i rivoluzionari e gli epuratori, stiamo freschi.
Ma lei comunque, chiamo subito il sindaco Oldrini e vi faccio, che è il sindaco di Sesto San Giovanni, vi faccio aumentare. Che vuol dire 1.000 euro lordi all'anno? Perché, vabbè, ma Oldrini è un vecchio comunista, vi tiene a stecchetto.
1 euro lordi come gettone di presenza per ogni seduta, vabbè. Che duri un'ora o che dura come in genere dalle 8:30 a 12:30. Dopodiché si avrebbe diritto di stare in ferie il giorno dopo, se si finisce dopo 12:30. Devo dire che io non ho mai preso né il giorno di ferie durante... nell'attesa del consiglio, nel giorno successivo. E io faccio la capogruppo del PDL.
Capogruppo del PDL.
Io intervengo sempre, quindi devo studiare, devo analizzare, ma ritengo che non si possa gravare sui cittadini, perché, come ha detto giustamente lei, non c'è obbligo.
Allora,
se
grazie.
Se non se la sente, su può stare a casa.
Sì, grazie, su questo mi devo fermare.
La zanzara.
E allora alle 19:18 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi, se volete intervenire in diretta, 800-24-0024, come avete sentito anche in apertura, insomma, scalpitante. Oggi parliamo anche abbastanza di costi della politica, dite la vostra. Intanto il TG3.
Intercettazioni, vertice Fini, Bossi, leader della Lega, avanti solo se c'è sintonia con il Colle, i finiani necessari approfondimenti. Manovra, i sindaci in piazza il 23 giugno contro i tagli, Schifani tutelare il diritto alla salute e la Lega premiare le regioni virtuose. Anche le banche pagheranno il conto della crisi e in arrivo una tassa sugli scambi finanziari, accordo il vertice europeo di Bruxelles. G8 di Genova, 1 anno e 4 mesi in appello per Gianni De Gennaro, allora capo della polizia per la Corte, convinse il questore a mentire. La Procura di Roma ha chiesto di processare 13 persone per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta per le percosse subite dopo l'arresto. Centinaia di lavoratori dell'ex Eutelia, da mesi senza stipendio, protestano davanti a Montecitorio e in 6 sono in sciopero della fame. Per il Parlamento europeo la Nutella è un alimento non sano, sui barattoli presto scritte simili a quelle dei pacchetti di sigarette.
sta storia della Nutella. La Nutella forse dovremmo scrivere che non è sano, ci stanno dall'Unione Europea anche, o non stiamo facendo pubblicità, la Nutella è la Nutella, insomma. Sky TG24.
Manovra si tratta con le regioni, Schifani chiede di non comprimere la spesa sanitaria.
I sindaci in piazza il 23, oggi primo giorno di protesta dei magistrati.
Al G20 la proposta europea di tassare le banche, paghi la crisi, chi l'ha causata.
Intercettazioni, Bossi apre a fine e ammonisce, se Napolitano non firma siamo fregati.
Blitz alla Diaz, De Gennaro condannato a 1 anno e 4 mesi, ribaltato il primo grado.
Medici, infermieri e agenti, 13 richieste di rinvio a giudizio per la morte di Stefano Cucchi.
Marchetti fiducioso, il vice Buffon non ha paura, goleada dell'Argentina di Maradona.
Marea Nera, il capo di BP sulla graticola di fronte al congresso americano, proteste in aula.
A Cerignola un uomo uccide l'ex fidanzata 17enne, poi si toglie la vita.
Tornano i vampiri dopo Twilight e New Moon, ecco Eclipse nelle sale da fine giugno.
Avete sentito, tra i titoli c'è anche la vicenda di De Gennaro, l'ex capo della polizia che è stato condannato in appello per l'irruzione alla scuola Diaz e il G8. È subito iniziato il balletto delle dichiarazioni dei politici dalla parte della maggioranza, addirittura Iole Santelli, sentite, dice: sentenze come queste delegittimano completamente la magistratura. Dall'altra parte De Gennaro si dimetta. Insomma, immagino che le carte in realtà non le abbia lette nessuno, le carte delle sentenze, però le carte dei processi, le udienze, nessuno le avrà seguite, ma è così, il balletto della politica, appena ci sono delle sentenze vengono subito commentate in questo modo. Allora, come detto, i costi della politica, eravamo partiti da ieri quando Marco Gavagnin, che fa parte del Consiglio Comunale di Venezia e fa parte della lista Beppe Grillo, quella 5 Stelle, quelli che sono lì per la moralizzazione della politica, ci aveva chiamato lamentandosi del fatto che pensava di guadagnare di più.
Io personalmente, prima delle elezioni, mi si prospettava uno stipendio diciamo di 1200-1300 euro e questo credevo mi permettesse appunto di svolgere esclusivamente quella professione nell'interesse appunto dei cittadini. Il lavoro è tantissimo e tutta la settimana dal lunedì al venerdì si è impegnato tutto il giorno. Con i nuovi tagli lo stipendio verrà dato in maniera proporzionale a quello del sindaco, ovvero un quinto dello stipendio del sindaco, meno il 10%, meno il 27%. Alla fine ti restano 1000 euro scarsi.
Insomma, ti restano 1000 euro scarsi. Lo stesso problema è nato alla provincia di Pescara, dove in maniera bipartisan tutti i capigruppo, a parte quello credo dell'Italia dei Valori, ma il capogruppo del PDL, del PD, di Rialza di Abruzzo, dell'UDC, hanno scritto una lettera anche Senato e Camera a dire appunto ci sono questa rimodulazione dei costi per cui guadagniamo poco. Poco fa era con noi Antonello Linari, che è capogruppo del PD, che ha detto si guadagna solo 1000 euro, anche se dal PD è arrivata una strigliata. Ma sentite che dice del suo partito Linari.
Il Partito Democratico, invece di difendere praticamente i diritti dei cittadini, almeno da parte mia, fa populismo e demagogia.
Populismo e demagogia. E poi ancora sentite Linari.
La sottolineatura mia è quella che i ricchi possono fare politica e chi si dedica agli interessi dei cittadini no.
Al che, avete sentito Linari, al che, ma per carità, qua non c'è populismo, demagogia, va bene, si può anche pagare la politica, forse però, come scrive oggi il giornale, 495.000 stipendiati della politica in Italia forse sono un po' troppi. In Svizzera, io lo ribadisco, guadagnano zero, a parte dei rimborsi spese, perché lì la politica non è un mestiere. Tra l'altro dopo questo intervento ci ha chiamato, un intervento appassionato, Franca Landucci. Così abbiamo scoperto, capogruppo del PDL al Consiglio Comunale di Sesto, che dopo che è intervenuto il capogruppo del PD di Pescara si è molto adombrata.
Noi prendiamo un rimborso, un gettone di presenza che dà alla fine dell'anno, tutto compreso, 1000 euro lordi. Ho sentito che ieri sera ha telefonato un consigliere della lista 5 Stelle,
sì,
lamentandosi perché voleva vivere di politica facendo il consigliere comunale. Ma che si vergogni! Che si vergogna, il consigliere comunale non deve vivere di politica.
Il consigliere comunale non deve vivere di politica. Allora, che ne pensate? 800 24 00 24. Tra le altre dichiarazioni oggi che mi ha fatto veramente sobbalzare è quella di Antonio Di Pietro, che prima ha parlato della crisi, vabbè, sentiamo, ha detto qualcosa abbastanza di consueto, insomma, di quelle che dice lui, Di Pietro.
La crisi finanziaria ed economica nel nostro paese la devono pagare coloro che l'hanno provocata. Innanzitutto questo governo Berlusconi, che ha fatto finta che la crisi non ci fosse e che oggi lo vuole scaricare sui cittadini inermi.
Ma poi Di Pietro è sceso in piazza con i lavoratori, credo che protestano, dell'Eutelia, e ha detto: io vi capisco, verrebbe voglia di far saltare il palazzo. Così ha detto Di Pietro. Questo. Su queste note dell'inno di Mameli, attenzione, c'è un'irruzione. Oscar Giannino, ti giuro che mai note furono più consone. Oscar, eccoci.
Ma, insomma, mai più consone non lo so. Forse l'inno
ti
svizzero.
Ti abbiamo annunciato con l'inno,
l'inno
di Mameli.
L'inno svizzero sarebbe
ti
meglio.
L'inno svizzero, ah, mamma mia, avete sentito? Perché
no, perché
svizzera...
tu, scusa, prima c'era un sindaco, presidente, eccetera,
sì,
che ti ha risposto
sì.
Quando tu gli hai detto che i politici che non vengono pagati in Svizzera, lui ha detto: perché lì si danno a dare i soldi.
Certo,
perché la gente si fida dei politici che non vengono pagati, quelli sono migliori, questo è il punto.
Allora, l'inno di Mameli ti devo far sentire la russa l'aveva promesso, ci saranno le regole per l'inno di Mameli, le regole, la russa.
Credo sia giunto il momento, anche nell'interesse della coesione della maggioranza, ma soprattutto nell'interesse del rispetto dell'inno nazionale, di regolamentarlo, senza prevedere sanzioni per chi non le rispetta queste regole, ma non si potrà dire che non esistono più le regole.
Insomma, la russa ha detto: ecco le regole, poi le ha spiegate tutte le regole, come si suoneranno, però senza sanzioni per chi non le suona, però non si potrà dire che le regole non ci sono più.
Viva la RAI, ti fa crescere strani, viva la RAI.
A proposito di la RAI, voi state seguendo i mondiali sulla RAI? Io praticamente i mondiali non li sto vedendo perché insomma sono sempre qua, quindi adesso c'è tra poco anche un'altra partita. Io seguo solo le zanzare rosse della Corea del Nord. Ma sentite Aldo Grasso che ne pensa degli inviati RAI.
Quanti inviati della RAI sono andati in Sudafrica? È una pletora, un esercito. E questi continuano a parlarci di crisi, continuano a parlarci di aumento del canone. Poi uno si chiede: ma perché Bartoletti o Zazzeroni devono andare in Sudafrica a spese della RAI? Non potevano stare a Roma e dare il loro modesto giudizio anche da Roma? Perché i moviolisti sono in Sudafrica? Non potevano starsene anche a Roma? Ci sono le immagini straordinarie, loro commentano le immagini. Perché sono là? E perché c'è questo esercito di inviati che deve andare in Sudafrica?
Non ti abbandona mai.
Insomma, poi Aldo Grasso dice: c'erano anche Maurizio Costanzo, Galeazzi, una tristezza incredibile, non lo so. Però dice: perché dobbiamo mandare, pagare il canone con tutti questi inviati? Anche questo è costi, non della politica ma del canone. E allora, visto che c'è Oscar Giannino, io ne approfitto la borsa e poi c'è Oscar Giannino con noi. Starai con noi fino alle 21?
Ma ci proviamo.
Va bene.
Se non mi caccia il pubblico.
Note di Ecco il sole del mattino, l'inno della Corea del Nord, o meglio della Repubblica Popolare di Corea. Qui si tifa, almeno io, la Corea del Nord. Oscar Giannino non lo so se tifa la Corea.
Io sono preoccupato perché uno dei quattro si chiama Kim Jong-il, che è il figlio di Kim Il-sung, quindi con quel nome lo hanno fatto sparire, secondo
Kim
me.
Kim Jong-il.
Ah, ecco, è un po' simile ma non uguale.
800 24 00 24, gli ascoltatori. Fabio da Arezzo, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dica.
Senta, sono un piccolo imprenditore di Arezzo e volevo intervenire riguardo a questi nostri poveracci di politici che si lamentano di quanto poco prendono di stipendio. E sinceramente sono alquanto affranto, ma non per loro, per noi, perché siamo noi che paghiamo il loro stipendio. E comunque nessuno li obbliga a fare politica.
Nessuno li obbliga a fare politica, ma lei non piace questo lamentio che trova?
No, perché
un po'.
Anch'io adesso sono al lavoro, ma non per votare al lato tranquillamente seduto, aria condizionata. Io sono vicina col martello in mano, quindi
vabbè, però Fabio, adesso a votare al lato ci possono mettere anche l'aria condizionata, non cadiamo un po' nel populismo,
eh. Io non mi lamento, e quindi non vedo perché si devono lamentare loro.
Faccia politica. Intanto voglio andare alla provincia di Pisa da Sauro. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
No, Cruciani è in ferie, mannaggia. Però c'è Oscar Giannino qua a fianco.
Siccome ho spento la radio, non sapevo chi era in trasmissione. Volevo confermare un attimino quello che aveva detto il consigliere comunale di Sesto San Giovanni, mi sembra.
Sì.
E diceva che i compensi nei comuni, specialmente nei piccoli comuni, sono poco. Io infatti faccio l'assessore in un piccolo comune della provincia e prendo 100 euro lordi al mese.
Dove?
A Orciano Pisano, senza gettoni, senza niente. Ma io credo che la politica, la soddisfazione di fare politica...
Le sta bene così?
Mi sta bene così, perché la soddisfazione è quella di vedere attraverso il tuo impegno realizzate...
Vabbè, 100 euro al mese. Allora, io adesso però devo capire con Oscar Giannino. Oscar, anch'io sono d'accordo con te, zero soldi, o meglio un rimborso, prenderanno anche loro un rimborso in Svizzera, no? Mi sono informato dal nostro Lino Terlizzi, prenderanno qualche rimborso al Parlamento, anche quello nazionale, che però non è in seduta tutto l'anno, no? Perché va bene così?
Perché va bene così, nel senso che va bene senza compensi, questa è la mia tesi.
Perché va bene così?
Beh, guarda, io non so quanti conoscono davvero l'inno svizzero, voi direte, ma perché sei fissato con la Svizzera? Io sono fissato con la Svizzera perché la Svizzera è tra i paesi, tra i grandi stati che nascono nel 500, gli stati nazionali, le monarchie, loro nascono per difendersi dalle monarchie, si aggrappati ai loro monti, fanno un grande esercito, diviso, perché l'esercito era fatto da piccoli villaggi, poi cantoni, ci si arriva, eccetera, e lo fanno per difendersi dalle esose pretese del fisco dei monarchi. Questa è la grandezza della Svizzera, da sempre. Questo inno di cui sentiamo adesso in sottofondo la musica, questo è un inno di metà dell'Ottocento, perché ce n'era prima uno che era troppo simile a God Save the Queen, e agli svizzeri non piaceva, perché gli svizzeri hanno uno spirito nazionale proprio. In questo inno si dice, c'è anche la versione italiana, perché sappiamo che lì sono quattro lingue. Allora, lì a un certo punto si dice che quando bionda aurora al mattin cindora, ma insomma quando si arriva al refrain si dice città Dino Dio lo vuol, per loro è sacra l'idea non dello Stato ma del cittadino. Allora, per me l'idea svizzera per cui chi fa politica è davvero al servizio del cittadino, quindi gli si dà al massimo un gettoncino ma non ha l'indennità fissa, è l'inveramento della più alta realizzazione della democrazia contro le pretese di uno Stato che pretende di fare gli interessi collettivi e fa solo quelli di chi lo amministra.
Avete
pro
capito.
Tempore
qua l'inno di Maverick, già non lo sappiamo, Oscar Giannino ci recita l'inno della Svizzera, della Confederazione Elvetica. È così. Riccardo da Bologna, buonasera.
Buonasera,
Nica.
Io vorrei proprio intervenire per le retribuzioni dei politici.
Sì.
Probabilmente, secondo me, se uno facesse solo quel lavoro lì, proprio come lavoro, i 2 euro che prendono a Sesto San Giovanni sono veramente pochi. Probabilmente il consigliere, quello di Beppe Grillo,
sì,
della lista 5 Stelle,
fa solo quello. Sì, lui ci ha detto: io faccio quello dal lunedì al venerdì, anche perché la missione è quella di spulciare in tutte le...
Lo considerava effettivamente un lavoro, magari da quello che aveva prima si è licenziato, probabilmente l'unico...
Sì, lui dice: io vivo di quello, cioè mi aspettavo 1300
lui probabilmente
euro.
Probabilmente lo fa di lavoro, mentre per quello che riguarda il consigliere del PD,
sì,
e secondo me gli sta bene come un vestito nuovo. Perché visto che il segretario del suo partito, l'uomo delle lenzuolate, voleva ridurre così diversa gente, cioè prendere 800-900 euro al mese,
sì,
artigiani, cosa che adesso...
Cioè gli sta bene, un bel contrappasso.
Anche Tremonti con l'appoggio di tutto il mondo, Confindustria, Catricalà, eccetera, eccetera.
Stiamo questo prendendo...
questo è come ci si riduce... con le liberalizzazioni che sono
quindi lei dice, Riccardo, le sta bene come contrapparso. Grazie Riccardo, mamma mia, abbiamo preso una tangente.
Le liberalizzazioni abbassano i prezzi, quindi sono a favore di chi ha poco da spendere, non dei multimiliardari. Ma detto questo, consentitemi voi in ascolto di farvi non ridire ancora un po'. Se noi partiamo dal presupposto che è giusto che i politici facciano solo quello, scopo del politico diventa non amministrare l'interesse pubblico, diventa essere eletto, perché se fai solo quello nella vita e non hai rinunciato a fare qualunque altro, qualunque cosa sarà buona se ti fa rieleggere. Quindi nella retribuzione fissa, a maggior ragione se elevata, del politico, c'è la radice della degenerazione della politica.
Sentiamo Roberto da Como, buonasera.
Buonasera, sulla questione dei costi della politica, sì, di quanto vengono pagati i politici, sto facendo il secondo mandato in un piccolo comune in cui non si prende il becco di un quattrino, dal sindaco all'ultimo dei consiglieri.
Neanche un rimborso. Ma com'è? Tutti che ci chiamate a dire che non prendete una lira? Li prendiamo io e Oscar Giannino quei soldi.
È una scelta. Mia figlia fa lo stesso, altrettanto in un altro comune piccolo, in cui ci sono solo esborsi di benzina, le fotocopie. Comunque, detto questo, io credo che non si può in un momento come questo pensare di aumentare i costi.
Però mi scusi Roberto, e qui anche vorrei coinvolgere, grazie Roberto, e anche Oscar, il capogruppo del PD di Pescara, che peraltro ha subito un cazziatone dal suo stesso partito per aver fatto questa iniziativa insieme ad altri e aver inviato la lettera alla Camera, ha detto: io avevo 1300 euro lordi al mese come consigliere provinciale, adesso ho 1000 euro. Perché alla regione c'hanno 7-8 mila euro i consiglieri regionali? Perché in Parlamento c'hanno 10-12 mila euro i parlamentari? Cioè, Oscar, qui si dice, capito? Tagliano a quelli che già guadagnano poco, come il nostro povero consigliere Beppe Grillo, che puntava 1300 euro e adesso ne guadagna 1000 e deve tirare alla fine del mese. E invece
è un po' singolare questo discorso, perché il discorso in Italia si guarda la logica equitativa solo per avere il miglioramento allo stipendio più elevato. Questo è il punto. Allora, l'ultimo consigliere comunale dice: io voglio essere pagato come un parlamentare. Il mio punto di vista è opposto. Il parlamentare guadagna scandalosamente troppo, è in cima alla graduatoria di tutti i parlamentari di tutti i paesi, a prescindere dalla nostra produttività, reddito disponibile, eccetera, cioè batte 4-5 volte colleghi di grandi paesi europei. Ecco, punto numero uno. Punto numero due: man mano si scende, la pretesa a più basso è il livello amministrativo di essere equiparati poi al parlamentare, si commenta da sola. Questo è l'egualitarismo al contrario, per avere di più facendo di meno.
Poi effettivamente mi correggo, le province vanno cancellate e quindi il capogruppo del PD alla provincia di Pescara aveva torto a prescindere. No, va bene così, Oscar.
Ma io non la metto così, io dico che vanno cancellate, quindi la verità è che non bisognerebbe dare tutti questi soldi. E il giorno in cui lo capiranno, ci sarà un'assemblea che si taglia del 50 e del 70% i gettoni, quel giorno quei componenti di quell'assemblea diventeranno popolarissimi. Siccome avverrà e non sono popolari.
Ma quale giorno? Dai, su, quale giorno...
Beh, io penso che non è che c'è solo il voto di protesta, c'è anche tante altre scelte per fare capire a chi ha queste deleghe di rappresentanza che...
No, so già dove vuole andare.
Certo.
So già, la Svizzera c'entra.
Ma non c'è dubbio, perché sì, anche i denari votano con i piedi, se ne vanno.
Danilo da Verona, buonasera.
Sì, buonasera.
Deve spegnere la radio però.
Sì, spengo la radio, sì. Niente, mi ha rubato l'idea Giannino. Nel senso che secondo me, le spiego, è molto importante quello che ho detto e mi piacerebbe che lo sottolineaste, perché non è il fatto che sono pagati e possono fare politica solo quelli di soldi, come diceva il sindaco di Pescara lì. Il fatto è che con più è remunerato...
Consigliere provinciale di Pescara.
Quel consigliere provinciale, che più il gettone è alto, più hanno possibilità di investire quelli che hanno i soldi in campagna elettorale, per cui poi hanno un ritorno. Per la politica a costo zero.
Che ne so, per il Parlamento non c'è neanche bisogno di investire in campagna elettorale, lei sa, sono il Parlamento i nominati, non c'è neanche bisogno.
Perché lì si compra il posto invece.
Non si compra.
Lo sanno tutti, voglio dire, non è una novità.
Cioè, alla provincia si compra il posto? Vabbè, lei è una...
Alla provincia si compra il posto. Lì
uno fa la campagna elettorale, i manifesti, lei si compra il posto.
Ho capito. Anziché investire 20.000 euro, ne investe 100.000 euro, è chiaro che prende più voti.
Guarda che però il capogruppo del PD, lei sfonda la porta aperta, perché ha detto, e qui Oscar ha detto, allora la politica la fanno i ricchi, l'altro grande refrain.
A me non interessa se sia ricco o povero che fa politica, a me interessa che sia intelligente soprattutto, capito?
Grazie Danilo.
No, ma poi scusate, perché la questione della politica la fanno i ricchi, se così è completamente sbagliata, perché se noi accettiamo l'idea che i politici non debbano avere indennità così elevate eccetera eccetera, ma un semplice rimborso spese o un modestissimo gettone di presenza, la questione è che automaticamente prevediamo che ciascuno abbia l'aspettativa e magari anche la retribuzione congelata che gli spetta per il suo mestiere precedente. Cioè io non è che pretendo che debbano essere tutti poveri e campare di nulla, ma che campino di quello che facevano prima e tornino a farlo dopo.
Oh, qui si parla di costi della politica, ma intanto voglio salutare Daniela Santanchè, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti.
C'è anche Oscar Giannino qui in studio che l'ascolta.
Una vecchia conoscenza.
Ciao Oscar.
Sottosegretario all'attuazione del programma del governo, senta, prima di venire al tema per cui l'abbiamo chiamato, intanto lei l'inno come lo segue? L'inno è l'inno di Mameli, non so se lei ne predilige altri.
No, io lo seguo con orgoglio, con appartenenza. Mi viene sempre un brivido alla schiena perché l'orgoglio di essere italiana.
E per i costi della politica qui ci stiamo discutendo da un po', ci sono dei consiglieri per esempio a Pescara si sono lamentati perché da 1300 guadagnano solo 1000 euro lordi come provincia di Pescara. Ieri avevamo un consigliere di Beppe Grillo a Venezia che ha detto: io guadagnavo 1300 al mese, mi aspettavo, dalla finanziaria mi hanno tolto e arrivo a 1000 euro al mese, non si campa. Che si fa? Si deve campare di politica?
Ma io sono profondamente contraria al professionismo della politica. Io trovo che la politica non può essere una professione e quindi sono assolutamente d'accordo con questa manovra finanziaria, come ha voluto il presidente Berlusconi e il ministro Tremonti, per togliere quelle sacche di privilegi e di spreco, per cui nessuno mi potrà convincere che bisogna guadagnare di più. Io credo che bisogna guadagnare di meno, anche perché diciamocela tutta, molti che oggi sono i professionisti della politica, se avessero dovuto confrontarsi col mercato di lavoro, certamente non avrebbero avuto salari e stipendi pari a quelli che guadagnano oggi.
Senta, Santanchè, lei che ne pensa di un uomo che va a prostitute?
Ma trovo che mi fa un po' pena, nel senso che vede le donne come un bancomat del sesso, che non è capace a corteggiare una donna, che non è capace a domarla. Avere il bancomat del sesso capisco che può essere comodo, ma anche vuol dire un'insicurezza, un'incapacità di relazione, poi vuol dire vivere senza l'amore, che trovo che sia la cosa più brutta che possa succedere a noi umani.
Perché lei oggi è ancora intervenuta a dire va regolamentata la prostituzione, d'altronde c'è, come si suol dire, il mestiere più antico del mondo e quindi regolamentiamola. So che anche un senatore, Lauro credo, del PDL, ha proposto alla finanziaria un emendamento a dire facciamo pagare le tasse alle prostitute, tema annoso. Perché dovremmo regolamentare?
Ma guarda, non annoso, perché grazie a Dio questo è il primo governo che ha messo mano al problema più antico del mondo, che è quella della prostituzione.
Però se ne riparla da chissà quando, le case chiuse, riaprire le case chiuse, le zone del sesso.
Però questo è il primo governo, abbiamo avuto il ministro Carfagna che ha avuto il coraggio comunque di cominciare quel percorso. Anche perché vede, oggi il problema più grande della prostituzione sono la tratta, che quella è la nuova forma di schiavitù. Quindi io credo che ci dobbiamo adoperare tutti perché venga regolamentata, che si svolga in determinati luoghi per avere un controllo più sicuro.
Cioè che vuole quartieri, cos'è, zone
ma del... guarda, su questo ne possiamo discutere, ma oggi fare finta che la prostituzione non c'è, non volere, e grazie a Dio ci ha pensato il ministro Carfagna, e finalmente mettere fine a questi bordelli a cielo aperto, io credo che sia stato un atto di questo governo molto coraggioso. Bisogna andare avanti, bisogna mettere ancora degli strumenti e delle disposizioni che ci portano poi al risultato finale, ma bisogna dare atto che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.
Cioè ci vuole una regolamentazione. Oscar, qua vedi, si vuole far pagare le tasse anche alle prostitute.
No, ma il problema è che prima di pagare le tasse, il problema è che la regolamentazione secondo me è una questione sacrosanta. Cioè quando Ronald Santanchè dice ipocrisia, noi dobbiamo ammetterlo. Innanzitutto dobbiamo ammettere che c'è una enorme ipocrisia di genere, cioè quando dico genere intendo del maschio medio italiano, che è un tema che spesso sollevo a Radio 24 e fa incacchiare molti dei nostri ascoltatori. Però io trovo che su questo la Santanchè abbia profondamente ragione. Moltissimi uomini italiani, perché milioni di maschietti italiani vanno a prostitute, lo dicono i dati dell'Osservatorio Centrale di Polizia Pubblica, milioni, è difficile pronunciare questa parola senza farci una riflessione sopra. E però magari sono gli stessi che dicono la regolamentazione, mio Dio, eccetera eccetera, però preferiscono poi assistere nelle periferie,
facciamo?
Eccetera,
cioè, capire, le case chiuse,
allora,
no, le zone,
e allora,
le zone,
e allora forme, una delle diverse forme analoghe a quelle in cui grandi paesi europei civilissimi da molti anni hanno disciplinato questo problema, lo hanno posto sotto tutte le giuste osservazioni anche di tipo sanitario, perché poi non ci dimentichiamo, ci preoccupiamo dei nostri figli e poi facciamo finta di non vedere, è punto numero uno. Punto numero due, preoccupiamoci anche di quello che moltissime famiglie si trovano a vivere in quartieri in cui poi c'è questo tran tran per le strade. Io non mi scandalizzo a dire che è un problema, è certo che è un problema, se io avessi un figlio e posso vivere come è giusto solo lì, non vedo perché non dovrei pretendere che si risolvesse. C'è il problema della tratta, che è la schiavitù moderna, e in più a quel punto diventa un lavoro come tutti gli altri e ci si arriva anche con le tasse, ma le tasse sono l'ultima cosa.
Sì, cioè
però,
lei le vedrebbe, onorevole Santanchè, come anche proprio, non so, in cooperative, in società, la partita IVA, cioè in un... la sua proposta come la regolamenterebbe?
Scusi, pronto?
Come la regolamenterebbe lei? Cioè, partita IVA, fanno una società, una cooperativa?
Ma io, guardi, sarei molto favorevole alle cooperative per lasciare in mano alle donne nell'autodeterminazione, perché toglieremo anche la figura del protettore. Quindi la via, quella che io vedo meglio, è sicuramente quella della cooperativa, perché risolveremo anche un altro problema e saremo certi dell'autodeterminazione delle donne nel volere fare questo mestiere. Quindi credo che la scelta dovrebbe...
Ma secondo
essere...
me, guardi, non avverrà mai, cioè siamo un paese un po' ipocrita in questo, no? Non crede?
Ma guardi, si pensava che nel nostro paese non si potesse introdurre il reato di prostituzione, invece è stato introdotto. Non si pensava che la prostituzione nelle strade diminuisse ed è sotto gli occhi di tutti, come grazie a Dio i bordelli a cielo aperto stanno diminuendo nel nostro paese. Io il provvedimento del ministro Carfagna credo che vada in questa direzione. Poi si può discutere, lei mi chiede il mio parere, io sono per la cooperativa, perché lì avrei la garanzia che le donne si autodeterminano, perché toglieremo, perché tutte queste donne, poi il problema è che hanno sotto la loro testa degli uomini che in tal caso le sfruttano e in altri casi più gravi le schiavizzano, quindi anche questo è un punto che ci deve far riflettere. E poi smettiamo con questo ipocrisia che non si può parlare di regolamentazione, che non si può parlare di tutto questo, perché dobbiamo far finta che la prostituzione non c'è. La prostituzione c'è e quindi bisogna ragionare e decidere in tal senso.
Lei dice toglierla dalle strade, non è che si è banalmente trasferita nelle case, insomma nelle case private, però in realtà no. c'è come prima, ci siamo un po' anche qui ipocritamente tolti dalla vista semplicemente
no,
da un po' di schifo.
No, non sono d'accordo, è un po' banale la sua riflessione, perché togliere dalle strade vuol dire dare la vita a molte ragazze, nel maggior caso oltretutto minorenni, perché abbiamo tolto di mano ai loro protettori, ai loro sfruttatori. Togliere dalle strade non è soltanto per una questione di ordine pubblico, che non è il punto fondamentale, ma è ridare vita queste ragazze schiavizzate, che non possono più obbligarle a stare sulle strade a prostituirle. Oggi lei ha visto che con quello che ha fatto il ministro Carfagna è molto più difficile lo sfruttamento e la schiavitù. E in questa direzione dobbiamo andare. Non è che dice, vabbè, l'hanno tolto dalle strade e le mettono da un'altra parte, non cambia niente.
Però
cambia
le devo chiedere questo in conclusione. Che differenza c'è tra una prostituta e quella che viene definita escort? E che si dice anche molti politici, no, mondo politica escort, c'è un rapporto, no?
Ma quale che sia prostituta, escort, io non vedo differenza, nel senso che l'escort è quella un po' più chic, è quella che guadagna un po' di più. Io mi occupo più delle prostitute, che sono quelle sulla strada e che oggi hanno, danno delle prestazioni con l'arrivo delle cinesi per 20 euro. Queste sono le vittime della prostituzione. Le escort non mi sembra che siano particolarmente vittime.
Non sono molto vittime. Grazie, Daniela Santanchè. Buona serata, ovviamente.
Grazie.
Oscar, prima di andare al GR, qui dicono gli studi di settore con le prostitute. Ci manda i messaggi.
No, perdona. Qui chi ti manda la cosa, gli studi di settore con le prostitute, dice: io se sono soggetto di studi di settore, non vedo perché solo io devo essere redarguito, infilzato e indegnamente vessato. Io preferisco dire questa roba, vessato dallo Stato, e allora diventa
viva
anche lei una percettrice di reddito autonomo. E quindi,
Che facciamo? Come le, sotto che categoria potremmo metterle?
Se sono cooperative, a quel
cooperative
punto
del sesso.
Soggiacciono alla particolare normativa delle cooperative. Le cooperative non mettono gli utili, ma li mettono a riserva gli utili.
Ma come le nominiamo? Cooperative del sesso?
No, guarda, le cooperative sono cooperative a prescindere dal segmento in cui esercitano. No, è che tu fai questa battutina, il sesso.
Ma no, vorrei sapere come le classifichiamo.
Faremo fare un passo avanti l'ipocrisia di questo paese in cui spesso il sesso serve per fare carriera, per fare soldi ai mogli, ai mariti, soprattutto al mondo. Però in quel caso lo renderemo in chiaro. No, beh, l'ho detto a voce bassa, però.
E se hai sentito, infatti l'ho amplificato come una vuvuzela nel microfono. Soprattutto alle mogli. Alle 20 esatte, intanto tutti quelli che scrivono: grande Oscar Giannino for president. Sì, anch'io lo metterei presidente, ovviamente della Confederazione Elvetica a costo zero. È così. No? Per correttezza. Allora, il TG1.
Consiglio europeo a Bruxelles, l'Europa vuole una tassa sulle banche, Tremonti sul debito, un successo di Berlusconi e dell'Italia. Intercettazioni incontro Fini Bossi che dice avanti solo con l'intesa del Quirinale, manovra possibili modifiche dopo la protesta delle regioni. Azzurri, Marchetti sostituisce Buffon, paura, ho superato prove più dure. Goleada argentina contro la Corea del Sud. Centinaia di ragazzi da tutta Europa sotto il sole di Roma per i protagonisti di Eclipse, terzo episodio della saga dei vampiri.
La saga dei vampiri come ultimo ti piace questo stacchetto da discoteca che hanno fatto al TG? È una cosa orrenda, insomma.
Ma fa capire che i posti delle conduzioni ballano.
Questa è, ce l'ha buttata lì Oscar Giannino. Gino da Genova, buonasera. Gino, dove è andato? Non ci abbandoni così. Gino, ci ha abbandonato Gino. Franco dalla provincia di Latina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Complimenti. Senta, io sono un assessore di un piccolo comune della provincia di Latina.
Che comune?
È Rocca Massima, in montagna, 750 metri. E, piccolo paesino, noi come assessori prendiamo, come consiglieri, 13 euro al consiglio comunale.
Il sono gettone, che... il gettone.
Sì, e poi ogni anno noi li rimettiamo nelle casse del comune perché insomma non è che possiamo approfittare.
Non vi arricchite con questi 13 euro?
No, assolutamente.
E secondo lei è giusto? È giusto secondo lei?
Guardi, secondo me nei piccoli comuni potrebbe essere giusto e anche non giusto, perché noi diciamo siamo più che amministratori, siamo dalla mattina alla sera sul territorio. Conosciamo veramente tutti i problemi della gente che ci chiede in continuazione di risolverli, ed è un sacrificio per noi, perché tanta gente di noi, ad esempio, non lavoro, però ci sono tanti miei colleghi che lavorano e quando sono liberi passano ore intere.
Come fa? Scusi, non vogliamo farci fatti suoi, ma un po' sì. Se non lavora, come prende 13 euro? 13 euro
sono pensionato.
Ah,
io.
È pensionato, perfetto.
E niente, volevo dire questo perché secondo me poi la politica italiana dovrebbe perlomeno rendersi conto di fare una riforma come è per i comuni, due mandati e poi ognuno fa il suo lavoro.
Due mandati e via, eccolo l'altro,
certo,
Franco.
Perché, scusi,
ma se ci sono quelli che tengono tre o quattro poltrone, due mandati
e
via.
Anche no? Questo le volevo dire perché conosco personalmente consiglieri provinciali e regionali. Che
sindaci.
Fanno due o tre lavori perché sono consiglieri, poi sono assessori alla regione, poi sono addirittura senatori.
cioè non è più possibile.
Ma come no? Ma così. Certo, no, ma è chiaro, ma non è più possibile. Oscar, questo è un altro grande tema. In Svizzera si potrà fare due o tre poltrone?
Dica, Frank. Le rubo l'ultima cosa. Poi un'altra cosa che ho notato da 5 anni che faccio l'amministratore comunale, molti consiglieri, non solo di maggioranza, anche di minoranza, sì, nella sì. mia provincia, hanno quasi tutti un'associazione a fianco, per cui diventa uno strumento queste associazioni, perché loro gestiscono con varie leggi regionali che finanziano,
prendono anche insomma vabbè. Oscar, che dobbiamo andare tutti in Svizzera, ma dacci un segnale di speranza, insomma, se
no
qua.
No, beh, io però guarda quanta saggezza negli amministratori dei piccoli comuni che sono sottoposti dalla legge ad avere solo il gettone, quanta saggezza emana dalle loro opinioni.
Perché guadagnano poco, lei?
Ma dici. Certo, perché loro in realtà sperimentano il fatto che guadagnando poco ce lo si deve far andare bene, e poi alla gente non dispiace che guadagnino poco. La ragione del fatto che in un comune piccolo dove tutti ti conoscono, quindi devi rendere conto molto più facilmente del signor parlamentare che con questa legge elettorale eletto in una lista in cui non ha nessun merito se non l'ordine di camerierato, che è praticamente l'equivalente del nostro seggio parlamentare, e non ha praticamente a che vedere con i suoi elettori. Io penso che l'amministratore del piccolo comune che becca veramente solo il gettone tocca con mano, che così è più facile portare la sua faccia in giro con i suoi amministrati.
Luca da Napoli, buonasera.
Complimenti. Io in mezzo alle guardie di politica, io dico, per carità, è meglio gli stipendi ai politici, perché già guadagnano quello che guadagnano e si sente quello che si sente. Se passiamo pure lo stipendio, io ho soltanto che paura di questo fatto. Per me.
Però no, guardi Luca, però dobbiamo migliorare un attimo la comunicazione, perché proviamo a richiamarla. Rimaniamo in campagna a Caserta da Vincenzo, perché si sente male Luca. Vincenzo?
Sì, salve Milan.
Dica.
Innanzitutto volevo fare outing perché ho un doppio impiego.
Ah.
Una confessione.
Che fa?
No, sono tutti e due privati, però non sono amministratore.
Vabbè, ce le dica però.
Sono impiegato presso un'azienda e poi sono giornalista come secondo lavoro.
Bene.
Però volevo spostare il tiro più che sui costi della politica e quant'altro sull'ultima sortita di Radio Padania della Lega.
E, cioè qual è quella sortita, qual è? Che hanno esultato,
dell'esultanza,
che hanno esultato al gol del Paraguay.
Al gol del Paraguay, esatto. E ritengo personalmente che si dia oramai sono 20 anni che la Lega ha varcato i confini della Lombardia, del Veneto, e ieri era Borghezio e Speroni, oggi Calderoli e Salini, ci sono continuamente queste uscite, per cui penso che noi tutti, soprattutto i cittadini del Sud, diamo troppa importanza pure a queste esternazioni. E addirittura io da cittadino del Sud sono addirittura anche un po' invidioso del fatto che al Nord ci sia un partito come la Lega Nord che racchiuda tutti questi personaggi che, secondo il mio personale parere, sono un po' degli stupidotti, vorrei usare.
Dice. Ma guardi, questa è l'immagine, l'iconografia classica della Lega, rozza della Lega, non è così. Adesso non vorrei scatenare Oscar Giannino, che ci può spiegare come la Lega, la questione delle fondazioni, le banche, il potere. No, però c'è questa iconografia, no? La Lega rozza dei valligiani che, come ha detto il nostro Vincenzo, hanno passato anche il Nord, come se no.
Ma dalle valli si va in pianura, poi sì. Cioè, questo è un po' un destino, per così dire.
Poi ci sono i fiumi, il Po, poi si passa al Po.
Sì, comunque voglio dire, al di là, qui tutti vedono la Lega. Oggi a Torino, nella mia città, nel comitato esecutivo della Compagnia di San Paolo, cioè la più grande fondazione insieme a Cariplo che conta qualcosa nella prima banca italiana, è entrata una suora. L'hanno messa nel comitato esecutivo. Quindi qua mi pare che più dei leghisti ad ascendere nel potere delle fondazioni sono qualche altro. E guardate, questa suora è un personaggio straordinario, quindi non equivocate in ascolto. Io ho scritto anche su un settimanale che è il caso che se le suore sono così, facciamole amministrare loro le fondazioni, che è meglio.
Ecco il sole del mattino, questo è l'inno della Corea del Nord. E ripeto, come si fa a non tifare una squadra di una nazione la cui agenzia unica agenzia di stampa ha così scritto della partita d'esordio col Brasile. La partita di Coppa del Mondo 2010 tra la Repubblica Democratica Popolare di Corea e il Brasile si è svolta all'alba, orario di Pyongyang, mercoledì scorso. Fin dai primi minuti le due squadre hanno combattuto una battaglia altalenante. I calciatori della Repubblica Democratica Popolare di Corea hanno creato buone occasioni da rete e non hanno perduto la fiducia anche dopo aver subito due gol. All'88esimo minuto Yong Tae-se ha recuperato la palla e l'ha passata a Ji Yuan-nam, che ha scagliato un violento tiro verso la porta avversaria segnando un gol. La squadra della Repubblica Democratica Popolare di Corea incontrerà il Portogallo il 21 giugno. Luca da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Abbiamo ripristinato. Sì, adesso sì.
Allora, volevo dire in merito agli stipendi dei politici. Io dico, per carità, diciamo, è meglio aumentare, perché già con gli stipendi che hanno si sente quello che si sente. Se poi glielo abbassiamo pure, viene proprio, non so che cosa succederà. Quindi io, a mio avviso, sarebbe meglio aumentarli e sperare alla Madonna che si comportino bene, perché comunque si sta andando a rotoli.
Cioè aumentare gli stipendi dei politici, che ne so, di un parlamentare o di un assessore di quelli?
Io faccio l'operaio e ho paura di questo fatto, che allora diciamo i politici gli abbassano gli stipendi. Quindi se prima avevano gli stipendi così profumati e hanno fatto quello che hanno fatto, se poi gli abbassano poi gli stipendi, che cosa succede?
Cioè rubano di più, quindi paghiamoli 10 milioni di euro l'anno,
sì,
i politici.
Sì, perché lo devono meritare quello che fanno, e dobbiamo sperare sempre che si comportino bene. Poi voglio fare una domanda al signor Giannino,
sì,
perché voglio approfittare della sua presenza. Voglio dire, come fa uno che si sente orgoglioso di essere italiano, diciamo che si è alleato con la Lega, e uno della Lega che è paladino della giustizia, delle cose legali, che si è alleato con Berlusconi? Cioè volevo sapere
Fa la Lega paladina della giustizia a stare con Berlusconi, Oscar Cianini?
No, questa è una domanda a milioni di dollari da chiedere a un lechista, questo è, mi perdoni. Poi del resto abbiamo osservato che la Lega ha anche cambiato posizione come rispetto a Berlusconi, perché poi nel 94 stava con Berlusconi, poi cambiò idea. Ci sono fior di dichiarazioni, sì, che testimoniano che Bossi ebbe degli epiteti coloriti nei confronti di Berlusconi. Diciamo che in realtà la Lega è stata con Berlusconi tutte le volte in cui Berlusconi l'ha appoggiata in questo federalismo. Adesso ci siamo, vediamo un po' se è una cosa vera o non è una cosa vera, perché ci siamo quasi.
Sergio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Stavo sentendo la trasmissione e chiaramente c'è lo spacciato dell'Italia, anche in dei conti questi politici non sono altro che il nostro specchio e noi il qualche loro. Allora, in tutta Italia qualunque persona è stata toccata o categoria, tutti sono sul piede di guerra, che guai, questa manovra distruggerà l'Italia, non avremo servizi, non avremo quello, non avremo quell'altro. Poi si è toccato i soldi e lo stipendio dei più piccoli tra i politici, i quali ci stanno lamentando dicendo, ma proprio a me, ma allora quella alla Camera, alla Regione, e vedete che siamo sulla strada buona.
Certo, cominci lei che lavoro fa, per esempio?
Ma io sono un dipendente.
Cominciamo dai dipendenti, cioè questo è il leitmotiv, no? Comincino quelli della provincia, dicono, sì, comincino, sì, dalla regione, quelli della regione comincino dallo Stato.
Certo. Allora però siamo sulla strada buona, perché vedo che c'è una parte che dice no, io guadagno quello già tanto, perché la politica non sono obbligato. Poi invece hanno telefonato anche giorni dietro dei consiglieri provinciali, comunali, sì, sì, regionali, sì, presidenti d'aeroporti, i quali hanno detto, ma chi, io
c'era uno, ce n'era uno che racchiudeva tutti questi, era sindaco, consigliere provinciale, assessore, no, consigliere, assessore regionale, consigliere provinciale e presidente del porto di non so dove, credo, l'assessore Sicca.
È andato al centro di Roma, non, sì, rispettando niente, con una paletta.
Vabbè, lui diceva di no, sì, con la paletta,
sì,
da sindaco.
E che l'autista.
Vabbè, quindi lei dice, Sergio, che dice c'è tutta l'Italia. Beh, ma questo è bello, insomma, la zanzara c'è un po' l'Italia, siamo fatti così. Allora, in Calabria un consigliere regionale guadagna 11.316 euro al mese, Zapatero si ferma a 7.296, Sarkozy a 6.714, Lula, presidente del Brasile, non arriva a 3.000. Allora anche di questo stiamo parlando o no? sguardo Oscar. Pare
di sì, perché poi voglio dire, pensiamo che i consiglieri, anzi i deputati, perché si chiamano deputati, sì, membri dell'Assemblea regionale siciliana, si chiamano deputati, i deputati regionali siciliani si sono dati 5.000 euro di indennità in previsione del loro funerale.
È vero, è vero. 5.000 euro per il loro proprio futuro, speriamo futurissimo.
Speriamo che non siano rivalutabili, oltretutto.
Speriamo che possano vivere tutti fino a 120 anni, ma si sono messi accanto 5.000 euro per pagarsi il proprio funerale. Questi gli onorevoli, dell'Assemblea regionale siciliana.
Ma cos'ha a che vedere tutto ciò con la democrazia? Che cos'ha a che vedere tutto questo con la democrazia? Niente, questo è niente di niente. Non è vero, voi che siete in ascolto e dite siamo tutti italiani, in fondo è così, iniziamo dagli altri, ciascuno mette in tasca per sé. Non è vero, la realtà che conosco io, quella degli ospedali, di chi fa i volontari, ci sono quasi 6 milioni di italiani che fanno i volontari negli ospedali. Quella è la parte dell'Italia vera, di chi dà il meglio di sé, lavorando, sottraendo le ore ai propri cari, eccetera, lo dà gratis per il piacere di essere utili e migliorare il capitale sociale di questo paese. Ricordatevelo voi che siete in ascolto, quella è la roba che va sbattuta in faccia ai politici dicendo noi siamo meglio di voi. E non è qualunquismo, io non dico tutti, però c'è una parte dell'Italia che ha dentro di sé le risorse per dimostrare ogni giorno che ai politici dobbiamo chiedere qualcosa di analogo. Tutto qua.
Gino da Genova, buonasera.
Buonasera.
Che brutta eco. Spenga la radio, però.
Ricordo che le telecronache venivano svolte da un telecronista, adesso ce ne sono due, forse anche tre.
La seconda cosa
che...
Vabbè, ma questo non è uno spreco, Gino, è anche Sky, così sì, ci si modernizza, può piacere o no.
E la pensa come Aldo Grasso.
La pensa come
andiamo personale, raddoppiamo i costi poi.
Sì, ho capito, però cioè non è io critico questa cosa perché a me fa schifo, cioè io vedo la partita di calcio, io vorrei il telecronista unico, però non è che ne vedo subito una cosa. Niente, monetizziamo tutto ormai, due vabbè, dica Gino.
Una cosa rapida è sempre sulla Rai, che si paga il canone, chi lo paga? Io sono di quelli che lo paga per 12 mesi e poi a giugno cominciano le vacanze, cominciano le repliche e fino a settembre sono repliche.
Questo è un tema annoso, anche a luglio e agosto, si rassegni.
Un'altra cosa al dottor Giannino che mi piace moltissimo, che è la differenza tra la Svizzera e noi, che là ci sono gli svizzeri e qua ci sono gli italiani.
Sì, però guardi, io non sono convinto che noi siamo atavicamente, abbiamo un DNA inferiore. Lì il problema è che il primo agosto del 1291 si riunirono tre vallate e dissero noi giuriamo questo patto eterno. Il problema è che non è che fossero meglio degli altri, ma che chi è venuto dopo, quel patto eterno della Confederazione, non se lo è mai dimenticato, e chiunque imperatore, gli Asburgo, la Francia, tentassero di dire valiamo più noi che ci va una corona in testa, loro dicevano no, vale di più sto patto che hanno fatto i nostri. E secondo me, guardi, gli italiani non è che sono inferiori, devono avere solo la forza ogni tanto di trattare i politici come gli svizzeri hanno trattato gli Asburgo, cioè a calcio nel sedere.
Sentiamo Erasmo da Terni, buonasera.
Eccoci qua.
Dica.
Allora, io qui avrei da dire 8.000 cose, anche perché poi...
Facciamo un paio di migliaia.
Ecco, facciamone una, via, sì. Così la affrontiamo per bene. Io sono un abbonato Sky, si parla di mondiali. A me è arrivata giorni fa, io non avendo un'antenna atta a ricevere il segnale del digitale terrestre, pensavo di non essere soggetto al pagamento del canone, erroneamente. Se non che la Rai mi ha mandato...
Il canone della Rai, se c'è un televisore il canone lo paga.
Sì, basta. Sì, ero male informato, non ho cercato di fare il furbo anche perché mi sono trasferito da poco. Quindi? Quindi, vabbè, comunque al di là di questo, ma la cosa che mi fa ridere, non sorridere come va di moda perché la parola più lunga è un pochettino più trendy, a me fa proprio scompisciare dalle risate, è il fatto che mi scrive direttamente l'Agenzia delle Entrate, quindi come dire, reato...
È un evasore fiscale,
ma non voglio dire reato, però perlomeno la marachella la danno per scontata, perché io potrei pure non avercelo il televisore, parliamoci chiaramente. Non so su quale basi loro sappiano che io abbia un televisore, però mi scrive direttamente l'Agenzia delle Entrate dicendo hai 60 giorni di tempo, dopodiché arriva l'ufficiale giudiziario.
Lei sospetta che cosa? Che l'abbiano scoperto?
No, io
perché
sospetto del fatto che non ci sia trasparenza negli atti di Sky a questo punto.
Cioè lei sospetta che Sky abbia spifferato alla RAI, all'agenzia delle entrate?
Anche perché 2 più 2 fa 4. Io il televisore che ho l'ho comprato con una promozione di Sky.
Ma sì, ma c'è questa cosa vecchia che un tempo bisognava segnare, adesso non penso che bisogna più dire nome,
cognome. Sono abbastanza informato su queste cose, sono anche radioamatore, quindi so cosa significa il possesso di apparecchi. Cioè. Però guardi, guardate, visto che c'è anche Giannino che saluta e che apprezzo sempre. E voglio dire, il discorso è questo, io i mondiali non li vedo. I film non li vedo, me li mettono in.
E che è uno sfigato? Cioè, che vuol dire? Non è.
No, non ho l'antenna. Io non ho l'antenna per il. Io ho solo la parabola di Sky.
E allora è abbonato Sky a che cosa? Sei abbonato al cinema, li vedrai i film. Sei abbonato allo sport.
Ma quelli della Rai, no? Dico quelli Rai per i quali mi viene chiesto il canone.
Ma perché non ha l'antenna? Cioè, voglio dire, non ha. Vabbè,
VHS, VHS mi deturpa l'abitazione, la voglio montare, d'accordo? Ho scelto la parabola. Chiedo scusa.
Ma sulla parabola, se schiaccia sul 101, vede Rai 1.
No, su Rai 1, guardi, qualcun altro sarà nella mia stessa situazione, spero che le confermerà quanto le dico io. Se io metto 101 c'è la partita del mondiale.
Quella è oscurata, certo, perché la Rai mica manda la partita sul satellitare sulla piattaforma di Sky, che soffesse. Erasmo, e non vuole deturparsi, che possiamo fare?
A parte la sciocchezza del deturpare la casa, ci mancherebbe altro. Io ho proprio fatto la scelta di vedere Sky. Ok?
Ho capito.
Mi mandano un'ingiunzione di pagare la Rai e la Rai non mi offre il servizio per la quale io adesso vado a pagare.
Ma se lei non vuol mettere un'antenna, io non lo so adesso, Erasmo, non so che dobbiamo dire, Oscar. Tu hai io non ho, non so che dirle. Cioè, rinunci un po', deturpi un attimino la sua, metta un'antenna e veda, no?
Lei se conosce, insomma, se il radiomotore conosce la qual è la disciplina italiana, no? Nel senso che non è un canone quello che si paga alla RAI, è una tassa di possesso su gli apparecchi di ricezione, quindi da questo punto di vista non si meravigli di ricevere come milioni di italiani la lettera standard che l'agenzia delle entrate
manda. Anche se non vede la RAI, ha un televisore, paga.
Questo è il punto.
Questo è, può piacere oppure no. Vincenzo, dalla provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto, mi sente?
Benissimo, benissimo.
Dunque, io sono un consigliere comunale, facevo parte di una maggioranza, poi me ne sono andato per
dove?
Divergenze politiche, a Cesara, provincia di Salerno.
Sì.
E dunque, io avevo delle deleghe, alcune deleghe tipo alla cultura, e poi facevo parte di alcune commissioni. Adesso le faccio una domanda, in 4 anni di mandato, secondo lei quanti soldi ho preso?
Me lo dica, siamo curiosi.
200 euro lordi.
In 4 anni di mandato, da consigliere.
4 anni.
Che è un gettone di 30 centesimi.
Ma non lo so, me l'hanno dato, ma premetto una cosa, mi va bene così, non voglio né più né meno. Però in 4 anni ci ho rimesso 3-4 mila euro.
Il medico non l'ha obbligato a fare politica, avrà avuto una passione.
Va bene così. No, l'importante è che però la gente lo sappia. Che c'è chi guadagna tantissimo e chi ci rimette i soldi.
Certo.
A me va bene così. Non voglio, però l'importante è che si facciano le giuste differenze, altrimenti andiamo a finire tutti nello stesso caso.
Altrimenti finiamo tutti nella casta. No, ma ha ragione su questo, Vincenzo. Voglio andare a rimanere a Salerno da Carlo. Buonasera. Carlo.
Pronto?
È con noi, sì, dica.
Ero impegnato un attimino, voi mi chiamate in ritardo. No?
La chiamiamo in ritardo, ci perdoni, saremo più puntuali.
No, si figuri. Allora, senti, io ho preso dall'ultimo intervento che ha parlato di casta, perché Sergio Rizzi, in una vostra trasmissione di qualche quindicina di giorni fa, un mese fa, ha fatto una proposta che secondo me in questo paese non ha fatto nessuno.
Vediamo.
E ha detto, ma non ci vuole mica la Costituzione per ridurre il numero dei parlamentari, ci vuole solo un decreto legge. E perché non lo si fa in questo paese? E perché non lo si riduce? Io sono d'accordo con Oscar Giannino, non sempre per la verità, ma stasera mi trovo in perfetta sintonia.
Tutti in Svizzera, insomma.
A parte la Svizzera, perché ha parlato e ha detto qua si debbano ridurre i compensi di cifre altissime, altro che di quel famoso 5% di cui si parla in questi giorni, ma a scalare, partendo dal vertice e finendo alla base.
Io qua sento parlare ancora di indignazione perché vogliono addirittura far praticamente retribuire addirittura i consiglieri circoscrizionali. Noi stiamo impazzendo in questo paese.
No, sì, quello non si capisce, Carlo, la ringrazio, perché ci sono, Oscar, però lo diciamo dopo la borsa, poi ci sono consiglieri circoscrizionali, cioè le circoscrizioni, manco i consiglieri comunali nelle grandi città, che si scopre guadagnano fino a 1.000 euro al mese. Allora, come quasi il consigliere provinciale o il nostro amico del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, il consigliere comunale di Venezia, che dice io 1.000 euro al mese, ma faccio solo questo, spulcio delibere tutto il giorno qui. E poi i consiglieri circoscrizionali 1.000 euro al mese, credo a Palermo, ma non vorrei dire una fesseria, può capitare. Sono le 20:34 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666. Sentiamo i titoli del TG2.
Accordo al vertice di Bruxelles per introdurre una tassa sulle banche e sulla finanza. Sul debito, Tremonti dice, per Berlusconi un successo straordinario. Bossi sulle intercettazioni, serve un'intesa fra Berlusconi e il capo dello Stato. La relatrice Buongiorno chiede una riflessione per modificare il testo. Assolto in primo grado, condannato a 1 anno e 4 mesi in appello per il blitz alla Diaz al G8 di Genova, l'ex capo della polizia De Gennaro, solidarietà da Alfano e Maroni. La corsa dell'Argentina di Maradona travolge la Corea del Sud 4-1, in azzurro attesa per il debutto dal primo minuto del portiere Marchetti, che dice mai avuto paura. I diari di Mussolini sarebbero in una cassa di zinco in Valle Spluga, lo rivela il figlio dell'ex console italiano a Berlino. Fra queste carte, forse, anche le ultime lettere scritte prima della cattura.
Nuovo giallo, i diari di Mussolini, chi lo sa? Oscar, ti...
Speriamo che nella storia abbiamo avuto molti falsi, ultimamente molte polemiche ancora per dichiarazioni dell'ex senatore Dell'Utri, ricordiamo, no? Che aveva annunciato...
Sono falsi quelli?
Appunto, quindi...
No, chiedo,
No,
sono
no,
falsi.
Però c'è stata una grande querela, sì. Perché...
Rolando da Caserta, buonasera.
Buonasera, dottor Mina. Anche io per la prima volta sono d'accordo con Oscar Giannini.
Per la prima volta, bene.
Sì, per la prima volta.
Bene.
Perché penso che il suo meccanismo sia chiaro, semplice e molto ben indirizzato, insomma. Perché si creano dei rapporti tra imprenditori e politici che vengono aiutati a essere eletti e che poi questi comunque, come si evince anche dalle ultime... ultimi fatti, questi devono disimpegnarsi dai favori ricevuti.
Cioè, che sta dicendo? Che chi va in politica poi deve fare...
Non dico tutti, però ci sono molti rapporti, insomma, che chi va in politica comunque ha bisogno di soldi.
Poi si deve sdebitare, questo lei sta dicendo.
Come anche c'è un rapporto tra l'elettore che ha bisogno di un favore per il posto di lavoro, per il figlio, e per il politico che...
Mamma mia, che visione catastrofista, Rolando, no, vabbè, un po' catastrofista, no? Cioè, insomma, lei dice che la maggior parte, o non so quanti, che vanno in politica poi si devono sdebitare. Quello che va in politica è per portare il figlio, il nipote, c'è questo andazzo, è inutile negarlo. Però lei, Rolando, che percentuale quantifica di politici che secondo lei fanno questo discorso?
Ma forse il 40%, insomma.
40%, no. Oscar.
E comunque volevo dire pure un'altra cosa, insomma, che per quanto riguarda poi i vari fannulloni, insomma, che si trovano in politica, nei paesi anglosassoni, insomma, sì. Quanto vi è un politico che è sottoposto a un giudizio della magistratura, insomma, si autosospende semplicemente, insomma, aspettando che si chiariscono i fatti. E che
in Italia non molla la poltrona nessuno, caro Rolando. Vede, comunque Oscar, questo 40% non so da dove viene, però Rolando dice un 40%, sotto la metà.
Lui ha questa impressione. Io, insomma, i fatti, i numeri ci dicono, i numeri sono limitati, però insomma i fenomeni ci sono e sono ampi e sono estesi. Se andiamo a vedere, il problema è che poi spesso noi vediamo solo naturalmente gli indagati, i condannati sono meno, però insomma il fenomeno in Italia c'è, è inutile fare finta di niente.
Umberto da Salerno, buonasera.
buonasera.
Quanti
a
ci stanno, quanti ci stanno chiamando dalla campagna? Fantastico.
Sì, dico, sì, dalla campagna.
Siamo ascoltatissimi.
Senta, una cosa, quello che volevo dire. In effetti, secondo me, questi politici, come si dice dalle nostre parti, hanno preso l'osso in bocca e non lo lasciano più. E hanno, secondo noi, si diceva sempre una volta, la faccia come le prostitute, quelle vecchie, non so se anche dalle sue parti si dice così.
Sì, no, vada avanti, io vede, è Oscar che la fa, io non la sto fermando, vada avanti.
Oltretutto, ho sentito prima la Santanchè, ma sì, la Santanchè che cosa fa? Cioè, in effetti,
il
noi
sottosegretario
abbiamo un ministro per l'attuazione, sì, per sì, l'attuazione del programma. Il ministro, che fa il ministro per l'attuazione
che ne
del
so,
programma? Che fa? Vada a Berlusconi e gli dici che fai? Questo lo attui e quello no.
Non lo so, dalle pagelle, qualcuno ironizza, dalle pagelle ai ministri.
Ma che pagelle? Questi sono soldi buttati al vento. E oltretutto il ministro non rappresenta nessuno, lo 0,5.
Ma sì, ma sono questioni politiche, capisce? Voglio dire, la Santanchè si è battuta per mesi dicendo voglio un posto all'interno del governo, voglio un posto, sono, come dire, dialettiche politiche, no? Umberto, poi possono, a me non piacciono, però sono così, ruoli di potere o no, Oscar, è una questione di dire ho portato tot voti, adesso voglio un ministero, si formano così i governi.
Si formano così i governi, sì. I governi di coalizione poi si formano ancora più così, per cui bisogna trovare dei posti a prescindere dalla rappresentanza, perché altrimenti poi quando si è fatta l'elezione, siccome conta il voto marginale per vincerle, e magari quello 0,3, 0,5, 0,6% decisivo, e quindi poi c'è un sovrappiù di premio.
Però la domanda è interessante, che fa il ministro dell'attuazione del programma e il sottosegretario all'attuazione del programma? Chiedono a Berlusconi a che punto sei con il programma?
In teoria e in pratica devono hanno una specie di grande foglio a matrice in cui il procedere dei diversi provvedimenti di maggior impatto di tutti i ministeri si tiene in qualche coordinamento.
Un po' le pagelle le fanno allora, questo, no, dice, questo insomma, sei dietro.
In teoria sono dei segnalatori di ritardo.
Tu Frattini sei indietro con tu Calderoli bruci le leggi e quindi sei avanti. Vabbè, Enzo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Allora, io volevo fare un intervento su due piani. Il primo per quanto riguarda una breve riflessione sulla crisi economica o finanziaria che diciamo recente, che a mio avviso segna una linea di demarcazione tra una società che è sicuramente in evoluzione, nel senso che fino a qualche tempo fa il capitale è stato visto come uno strumento dell'economia, quindi uno strumento che serviva a portare avanti un discorso di crescita economica. Da qualche tempo, oramai da più di qualche anno, diciamo il capitale vive di vita propria, è diventata una variabile indipendente, purtroppo non è governata dai governi. Gli attori sul piano globale sono diventati altri, organizzazioni internazionali quale il WTO, il Fondo Monetario Internazionale e quant'altro, che sono focalizzati più che altro proprio sul discorso diciamo del capitale.
Enzo, è fantastico, bene. Ci sta facendo un intervento dottrinale di economia che
assolutamente
poi...
sono un neofita, quindi... e quindi credo che purtroppo ancorché i nostri governanti si stiano agitando nelle più svariate maniere, è un fenomeno che dovremo subire e che non si lascerà governare, e speriamo che l'evoluzione ci porti verso un mondo migliore, un mondo un po' più...
Speriamo nel mondo migliore. C'è Oscar Giannino qui raccolto su se stesso. Stavi ascoltando con attenzione.
Stavo ascoltando
da Roma,
con attenzione, perché ci sono alcuni elementi di realtà, altri sono un po' forzati. Cioè, insomma, voglio dire, noi viviamo in un mondo globalizzato, c'è la libertà dei capitali, i governi non sono fatti per governare i capitali.
Io sono sveglio dalle 5:30, dico, caro Enzo, mi spiace, ma dopo 3 secondi facevo fatica a seguirla. Però... vede Oscar invece
no, ma in realtà siccome sono 3 anni giusti oramai, siamo entrati nel terzo anno di crisi dei mercati finanziari, e l'ascoltatore coglie se dopo 3 anni i governi sono ancora lì, dicono nuove regole, facciamo milioni di convegni, le nuove regole non ci sono ancora, cioè.
Andiamo a Roma, anzi rimaniamo a Roma. Stefania, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Buonasera. Premetto che io stimo moltissimo Giannino, ma so che quello che dico lo indignerà abbastanza. Lo stimo soprattutto quando parla di donne, ovviamente, ma non solo per questo. Una riflessione che ho fatto ultimamente leggendo un articolo la settimana scorsa del Corriere della Sera, comparando il tema del costo della politica rispetto anche al tema del costo dei manager delle aziende private. Devo dire che mi sembra che comunque il costo dei manager delle aziende private, che andavano dai 2 milioni ai 5 milioni, e stiamo parlando solo di compensi, quindi non stiamo parlando né di buone uscite né di stock option, sì, quindi solo della parte economica. Mi sembra comunque spropositato, tenendo conto poi di certi risultati. Se confrontiamo per esempio un ministro, prendiamo per esempio uno importante come Tremonti,
sì,
sta comunque tenendo in piedi, bene o male, e io penso bene, le sorti dell'Italia in questo momento. Io non so quanto guadagna come ministro, ma penso che possa prendere, 300.000 euro forse.
Sì, penso di sì. Oscar, quant'è lo stipendio?
No, una cosa è sicura, Tremonti rispetto ai redditi dichiarati, Tremonti ha dismesso lo studio quando è diventato ministro, ci sta rimettendo fior di soldi, questo è. Ci sta rimettendo perché guadagna di più come professionista e quando non era ministro ma parlamentare aveva ripreso l'attività di professionista, che ha dismesso all'atto di nomina 2 anni fa, quindi lui ci rimette, questo è un fatto.
Detto questo, Stefania, noi dobbiamo andare un attimo a dare il traffico e poi rientriamo all'ultima parte della zanzara. Tra l'altro ci sono Francia e Messico che giocano, eh? Tra poco anche il nostro Carlo Genta. Ci sono 0-0 al 14esimo e Oscar Giannino tiene al Messico.
Io,
non
tifo,
si io tifo la Corea del Nord.
Perché
quindi
siccome
oggi...
aderivo tanti anni fa alla Prima Repubblica, si può dire a un partito che si chiama PRA, e nel Messico storicamente il PRA, che si chiama Partito della Rivoluzione Istituzionale, ha governato per 100 anni.
Vedete Giannino, non è che dice io tifo il Messico perché sono stato in vacanza da Acapulco e mi
poi
mi
nella
so
mia vita precedente ero un laico, i messicani la rivoluzione impiccavano, sì, i preti, poi ho cambiato idea.
L'ultima parte della zanzara, Francesco dall'Aquila, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque non so se ne avete già parlato perché non ho potuto seguire la trasmissione ieri e oggi. Volevo parlare di ieri all'Aquila, c'è stata una grande manifestazione.
Sì. Non ne abbiamo parlato effettivamente oggi.
A cui hanno partecipato circa 20.000 persone, tra 10.000 secondo la questura, 20.000 secondo gli organizzatori, una manifestazione senza bandiere politiche, che quindi ha accomunato tantissima gente, insomma l'Aquila sono 70.000 abitanti, 20.000
ovviamente
persone.
Sì, stiamo parlando del terremoto,
sì, per un po' per protestare sulla ricostruzione che non parte, sul mancato sostegno all'economia.
Lei era in manifestazione, immagino.
Io ero in manifestazione, ho partecipato alla manifestazione insieme a tutte le altre persone, ha partecipato il sindaco, hanno partecipato i sindaci del cratere indipendentemente dalle appartenenze politiche.
Sì,
anche
ma infatti ma lì non c'è
il presidente della provincia. Ha partecipato anche la curia, voglio dire, hanno partecipato proprio tutti.
Oltre è stata bloccata per un l'autostrada, ma oltre a voler dire, insomma, questo che poi sui giornali oggi ha avuto magari non quello spazio, però alcuni giornali addirittura ci hanno aperto l'Unità, credo anche il manifesto.
Io ieri sono stato molto contento di questa manifestazione perché siamo stati tutti uniti per chiedere qualcosa. Sono rimasto molto amareggiato poi dopo la sera quando ho visto che le testate giornalistiche nazionali, il TG1 e il TG2, non ne hanno neanche parlato.
Ne hanno parlato poco.
In generale, su tutta questa questione che riguarda il terremoto c'è un'informazione completamente distorta.
Lei vuol denunciare il fatto, siamo andati in piazza, se eravamo 20.000 persone o 10.000, la questura anche lì addirittura le cifre, la questura dice una cifra, i manifestanti, non si è mai capito anche questo, e denuncia il fatto che ci sia stata poca informazione su questo. Francesco, la ringrazio, voglio andare a Genova da Gianfranco, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Pronto, buonasera. Niente, ero a cena e ho sentito il TG3 dava la notizia della condanna in appello dell'ex capo della polizia ai tempi del G8 di Daniele Gennaro, del vice questore di Torino.
Sì, un anno e 4 mesi per istigazione alla falsa testimonianza nei confronti dell'ex questore di Genova, Colucci.
In tutto il corso poi dei fatti del G8 è stata rifiutata la domanda di fare un'inchiesta parlamentare e altre cose. Ho notato che poi si è dato soprattutto la colpa di tutti gli eventi a una persona che purtroppo è deceduta, cioè il questore della Barbera.
Sì.
Ora, dietro a tutti questi fatti, che sarebbe troppo lungo enunciare, vorrei sapere che cosa ne pensate. In qualche modo è stato condannato, anche se in appello e non in maniera definitiva, sì, c'è un altro grado di giudizio,
certo,
il responsabile numero uno della sicurezza nazionale a livello tecnico.
Adesso sì, è stato condannato, vogliamo ricordare, per falsa testimonianza, per istigazione alla falsa testimonianza, cioè avrebbe istigato alla falsa testimonianza l'ex questore di Genova Colucci proprio per l'irruzione alla Diaz del G8. E adesso sentiamo anche Oscar Giannino. Io quello che non ho capito è perché dopo un minuto astenuto dalla sentenza, e questo secondo me è un altro costume vergognoso italiano. Allora, c'è chi dice si dimetta, c'è chi dice è la sentenza più vergognosa della storia della magistratura. Ma perché, cioè, i politici devono dopo un minuto commentare una sentenza quando sicuramente non avranno assistito neanche a mezza udienza? Ecco, questa è la cosa che mi sconvolge di più. Poi ci sarà la Cassazione che sancirà il terzo grado. Oscar Giannino, la verità perché, di Oscar.
No, la verità no, io no, la mio, sono Oscar, la mia opinione.
La verità di
Oscar. Il problema è che quando ci sono di mezzo vertici delle forze di polizia, e soprattutto i vertici di allora hanno rappresentato per 16-18 anni i vertici degli apparati di sicurezza nel nostro paese, perché la lunga estate di De Gennaro è durata così tanto ed è stata una primazia anche rispetto alle altre forze di polizia, i carabinieri, i GICO, eccetera, eccetera. È ovvio che la politica è molto imbarazzata, anzi è molto divisa, perché c'è chi ha pensato che non solo Genova, ma quella lunga stagione fosse, per così dire, intrisa di cose poco chiare, e c'è invece naturalmente una parte della politica che dice va difesa a spada tratta. Questo è il motivo vero, di potere reale.
Ma voglio dire,
non lo risolvi con la questione di dire politici tacete di fronte.
No, ma non è che
anche per loro ti dicono, anche per loro ti dicono,
commentano.
Primo grado sono stati assolti, adesso andiamo al terzo.
Insomma, al terzo magari verrà assolto in Cassazione, chi lo sa, insomma, vabbè, comunque.
Sicuramente nella storia di una democrazia una pagina come quella del G8 Giornale non è affatto limpida. Io ricordo anche quello che accade a Napoli prima, all'altro vertice internazionale, non ce lo dimentichiamo.
Certo. Ci ha raggiunto, oggi siamo in tre, bellissimo, Carlo Genta, il nostro Carlo, eccoci qua. Tu tifi un po' Corea del Nord?
Ragazzi, buonasera.
Le zanzare rosse della Corea del Nord?
Sì. Ma perché no?
Convintissimo. Ma c'è un banale Francia-Messico, credo.
Banalissimo, 0-0 per il momento, 24 minuti di gioco, poco divertimento. Però in compenso oggi c'è stata l'Argentina che ne ha fatti 4, finalmente una partita con tanti gol.
Sentite già come cambia il tono della voce di Carlo Genta quando parla d'Argentina. Allora, Oscar ci ha detto che tira al Messico perché in Messico era forte il Partito Repubblicano. Tu tieni all'Argentina, comunque ti piace l'Argentina perché? Dici perché sono stato in vacanza a Buenos Aires.
No, mai stato a Buenos Aires in vita mia. Tifo Argentina banalmente perché è la prima squadra di cui mi sono innamorato nel 78, avevo 10 anni, ho visto quel mondiale, poi ho scoperto un sacco di cose dopo, ma vabbè. Io rimango sul piano del calcio e dunque poi...
Come me la Corea del Nord.
Come per te la Corea del Nord, uguale. E poi è arrivato Maradona e poi insomma quella maglietta mi emoziona. Cosa vuoi che ti dica? È calcio, è passione, no? È istinto, è... Sono queste cose.
In realtà Milan non vuole dire che tifa Corea del Nord, perché la Corea del Nord legnò storicamente l'Italia, il mitico dentista, non dentista, Paodic, ricordiamoci.
Nel 66. Ma come dici, ma certo è passione Oscar, e poi mi dice che tiene il Messico perché c'è il Partito Repubblicano.
Ma scherzi, era l'esempio di tutti noi anticlericali, la rivoluzione messicana, e io non sono più anticlericale prima che vi scandalizziate, però lo ero, da giovane io andavo fuori le chiese gridando bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo le ville e le regge, coi budelli dell'ultimo prete impiccheremo il Papa e il Re. Ve la posso anche cantare, vi risparmio, ma insomma poi ho cambiato
questo
idea.
Questa ovviamente
mia madre pensava fossi indemoniato.
Siamo stati tutti in rigoroso silenzio perché la taglieremo e la manderemo in loop. Questa
ve la faccio cantata un'altra volta però.
Questa confessione di Oscar Giannino, insomma, è una cosa. Vabbè. Noi abbiamo 10 secondi per chiudere. Carlo Genta continuerà dopo le 21 a raccontarci anche le partite di oggi che... come risultato è stata? Cosa c'è stato oggi?
4-1, te l'ho già detto.
Ah, sì, no,
4-1. E poi la Grecia ha vinto la sovrana partita in un mondiale, 2-1 alla Nigeria.
Cioè dici 4, la partita per Carlo Genta è una, è l'Argentina, cioè non conta
prima
nient'altro.
Notizia della la prima notizia del mondiale è l'Argentina si è qualificata, abbi pazienza, è cronaca.
È cronaca. Diego Armando Maradona, io ce l'ho nella sigla del mattino a 24 mattino, quindi non che posso dire di più. Ci fermiamo. Valeria Bernardi in regia, saluto anche Laura Marchesi, che non vedo più, e Riccardo Poli in redazione, con Francesco Caldarola, il nostro autore. E allora, che dire, do la palla al GR e poi a Carlo Genta, che vi seguirà.
Miau da Oscar.